Wiki Radio. Silvano Tagliagambe racconta la scoperta del bacillo della peste.
Il 20 giugno 1894 può essere considerato una data epocale non soltanto per la storia della medicina, ma anche in generale per i progressi dell'umanità nella sua lotta secolare contro le malattie. Tra queste malattie, la peste era stata una di quelle che aveva maggiormente falcidiato popolazioni nel corso dei secoli. E appunto in questa data uno scienziato svizzero, di origine svizzera, che si era però formato in Francia all'Istituto Pasteur, Alexandre Yersin, riuscì a segnare una vittoria significativa nei confronti di questo terribile flagello.
Peste, una malattia infettiva acuta di cui nei secoli scorsi si sono registrate vastissime epidemie in tutta l'Asia e l'Europa e che veniva chiamata morte nera. I bacilli che provocano la peste, denominati Yersinia o Pasteurella pestis, vivono nelle pulci, le quali a loro volta sono parassiti dei ratti. Le pulci trasmettono la malattia non soltanto da un ratto all'altro, ma anche alle persone che eventualmente infestano. Nella diffusione delle epidemie giocava inoltre un ruolo di notevole importanza anche la trasmissione da un uomo malato all'altro. Sintomi: febbre, tremito violento, vomito, forte sete, diarree matutine, comparsa di macchie cutanee e il più conosciuto di tutti, il bubone, ovvero la tumefazione delle ghiandole linfatiche.
La vicenda di Alexandre Yersin è esemplare per tanti aspetti. Un animo irrequieto che nel 1887 comincia a frequentare l'Istituto di Pasteur a Parigi, che era un istituto esemplare per la scienza di quell'epoca. Pasteur aveva avuto grandi successi, come la scoperta del vaccino della rabbia, e grazie a questi successi il suo istituto godeva di finanziamenti internazionali cospicui, donazioni dello zar delle Russie, del sultano di Costantinopoli e di Istanbul, dell'imperatore del Brasile, oltre che a un congruo sostegno da parte della Banque de France. Lì Yersin imparò i ferri del mestiere, si appropriò dell'attività di ricerca e venne spedito nel 1886-87 a Berlino presso i laboratori di Koch, che era il grande rivale di Pasteur, che nel 1883, lo ricordiamo, aveva isolato il vibrione colerico. Tra Pasteur e Koch c'era una grande rivalità, che era anche una rivalità nazionalistica tra la Francia e la Germania. Dopo questa formazione, Yersin, che era un animo particolarmente irrequieto, come ho detto, si congedò da Parigi e preferì imbarcarsi come ufficiale medico nei battelli e nelle navi che assicuravano i collegamenti all'interno del Mar Giallo, tra le città dell'Indocina, tra Saigon e Manila in particolare, e poi tra Saigon e Haiphong. Lì praticamente venne a contatto con il mondo orientale, il mondo indocinese, dal quale fu molto affascinato e iniziò a condurre la sua attività di esploratore, tracciatore di mappe. Esplorò gli altipiani dell'Indocina e le coste, tracciò delle mappe molto rigorose, molto precise, riuscì a scoprire anche nuove terre, ma questa sua attività di esploratore suscitò in qualche modo i sospetti delle autorità francesi che governavano l'Indocina, che arrivarono a considerarlo, a sospettarlo di essere addirittura una spia inglese. E questa diffidenza nei suoi confronti, come vedremo, ebbe anche qualche conseguenza nel momento in cui, dopo lo scoppio dell'epidemia di peste del 1894 a Hong Kong e a Saigon, Alexandre Yersin cominciò a occuparsi dello studio di questa malattia.
L'essenza della morte inebria l'aria come un veleno. Una sciagura, più crudele e più spietata della guerra, si è abbattuta su di noi. Un'epidemia che porterà alla morte metà del nostro regno. Da dove è arrivata? Come si è diffusa? I frati ci hanno detto che è stata una punizione di Dio. E per quale peccato? Che comandamento abbiamo infranto per meritarci questo? No, sapevamo la verità. Questa non era opera di Dio, ma una maledizione o una stregoneria. E la nostra missione sarà dare la caccia a un demone e unirci per sempre a Dio.
Quando scoppiò appunto la peste a Hong Kong e a Saigon, Yersin in primo luogo esercitò la sua attività di ricerca a Saigon stesso, dove, come dicevo prima, però non era visto di buon occhio dalle autorità francesi in seguito al fatto che conduceva le sue ricerche in maniera molto indipendente, la sua attività di esploratore che non erano ben capite, soprattutto per quanto riguardava le sue motivazioni. Si spostò quindi a Hong Kong, dove chiese al governatore inglese di quella città il permesso di dissezionare i cadaveri allo scopo di fare l'anatomia e estrarre il vibrione della malattia. L'autorità inglese lo avvertì però che l'atmosfera nei confronti dei medici, soprattutto dei medici stranieri all'interno delle colonie inglesi della Cina, era tutt'altro che favorevole. In generale, per diciamo una forma di ostilità dei cinesi nei confronti degli stranieri dopo la seconda guerra dell'oppio, ma anche perché i cinesi avevano in qualche modo risuscitato la teoria manzoniana del dargli all'untore in una forma abbastanza anomala e curiosa. Sappiamo che della peste e nelle varie fasi di scoppio di questa epidemia che aveva falcidiato centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo durante i secoli, erano stati incolpati quelli che venivano chiamati untori, accusati di propagare attraverso unguenti di strana natura appunto la malattia, e gli untori erano di volta in volta individuati negli zingari, negli ebrei e negli stranieri. Nella Cina di quel periodo si arrivò addirittura a sospettare che gli untori fossero gli stessi medici, i quali, medici soprattutto occidentali, i quali in qualche modo erano accusati di essere interessati a propagare il virus per sterminarle a beneficio appunto dei colonizzatori. Quindi c'era un'atmosfera di grande diffidenza. Nonostante ciò, Yersin riuscì a estrarre i buboni da analizzare al microscopio e a individuare il bacillo scatenante la malattia. Lo fece contemporaneamente a uno scienziato di origine giapponese, Shibasaburo Kitasato, ma fu Yersin a ottenere risultati più precisi e accurati e a dare una specifica denominazione tassonomica al bacillo, che appunto ebbe da lui, come ricordavo già all'inizio, il nome di Pasteurella pestis in onore di Pasteur. Poi oggi la denominazione è stata cambiata e il bacillo viene chiamato Yersin pestis.
Le stime ufficiali parlano di 60 morti, 200 casi conclamati e 8.000 sospetti. Ma è probabile che la peste polmonare che ha colpito l'India tra la metà di settembre e l'inizio di ottobre abbia fatto in realtà più vittime di quelle indicate dai bilanci governativi. Il panico che la morte nera ha scatenato nel mondo intero è comunque stato di gran lunga superiore al reale pericolo di diffusione dell'epidemia su scala planetaria. Per 30 giorni Bombay e Nuova Delhi sono state messe in quarantena dalla comunità internazionale. Niente più voli per l'India, commerci congelati, turismo in rovina. Il focolaio dell'epidemia è Surat, capitale dello stato del Gujarat, 350 chilometri a nord di Bombay. Il paziente zero, l'untore, sarebbe stato un uomo di ritorno dal lavoro che, entrato nella sua baracca, era stato letteralmente assalito da una nuvola di pulci. I parassiti avevano abbandonato le carogne di 3 topi morti all'interno della baracca, uccisi anch'essi dalla peste. morso dalle pulci, l'uomo sarebbe morto nel giro di 4 giorni, contagiando però i suoi soccorritori.
Successivamente, diciamo, gli studi all'interno dell'Istituto Pasteur, a cui aveva contribuito lo stesso Yersin, permisero di isolare un vaccino della malattia. Ricordiamo l'idea di Pasteur dell'immunizzazione delle malattie, immunizzazione preventiva, mediante dosi artificialmente attenuate dell'agente infettivo. E diciamo, per quanto riguarda la peste, questo aveva condotto all'individuazione di quello che oggi chiamiamo un vaccino, che era stato sperimentato però soltanto nei cavalli. Dopo questa ulteriore scoperta, Yersin tornò a Canton, dove la peste aveva ucciso circa 150.000 persone in una popolazione di 2 milioni, e decise di sperimentare il vaccino sull'uomo. Nonostante appunto tutte le avvertenze, ancora una volta, delle autorità politiche inglesi, che lo avvertivano dei possibili rischi dovuti alle reazioni delle popolazioni in caso di insuccesso per il clima di ostilità che ho appena ricordato. Yersin, ciò nonostante, colse al volo un'occasione che gli si presentò quando fu portato alla sua attenzione per essere curato un giovane cinese di origine cristiana, a cui egli somministrò il vaccino, ottenendo dei risultati molto soddisfacenti. I sintomi si attenuarono fino a scomparire del tutto dopo meno di 24 ore dalla inoculazione. È interessante ricordare la descrizione di questo decorso che lo stesso Yersin fa nei suoi diari. A 5-6 ore dal manifestarsi della malattia pratico un'iniezione di 10 cm cubici di siero. A quel punto il malato vomita, delira, segni molto allarmanti che dimostrano il rapido progredire dell'infezione. Alle 6 e alle 9 della sera nuove iniezioni da 10 cm cubici ciascuna. Dalle 9 di sera a mezzanotte nessun cambiamento nello stato del malato, che resta sonnolento, si agita e si lamenta spesso. La febbre è sempre molto alta e ha un po' di diarrea. A partire da mezzanotte il malato diventa più calmo e alle 6 del mattino, nel momento in cui il padre direttore viene a raccogliere notizie dell'appestato, questi si risveglia e dice di sentirsi guarito. La febbre in effetti è calata del tutto. La guarigione è così rapida che, se come molte altre persone non avessi visto il paziente la sera prima, avrei potuto quasi dubitare di aver trattato un vero caso di peste. E quindi, diciamo, questo sancisce il pieno successo della terapia di Yersin, che da quel momento in poi venne riconosciuta non solo dagli ambienti medici e accademici, ma anche dalle stesse popolazioni come un rimedio efficace contro quel terribile morbo che appunto aveva mietuto tante vittime nel corso dei secoli in ogni parte del mondo.
A mezzogiorno la febbre era salita con un solo balzo a 40 gradi. Il malato delirava senza tregua ed erano ricominciati i vomiti. I gangli del collo erano dolenti a toccarli e il portinaio sembrava voler tenere la testa lontana il più possibile dal corpo. Sua moglie era seduta ai piedi del letto con le mani sopra la coperta, stringendo affettuosamente i piedi del malato, e guardava Rieu. «Senta», egli disse, «bisogna isolarlo e tentare una cura d'eccezione. Telefono all'ospedale e lo trasporteremo in ambulanza». Due ore dopo, nell'ambulanza, il dottore e la donna si chinavano sul malato. Dalla bocca ricoperta di fungosità gli uscivano brani di parole. «I topi», diceva. Verdastro, con le labbra ceree, le palpebre plumbee, il respiro corto e intermittente, lacerato dai gangli, sprofondato nella cuccetta come se avesse voluto richiuderla sopra di sé, o come se qualcosa venendo dal fondo della terra lo chiamasse senza tregua, il portinaio soffocava sotto un invisibile peso. La donna piangeva. «Non c'è più speranza, dottore». «È morto», disse Rieu.
Il caso di Yersin è istruttivo perché ci dice l'importanza di ipotesi che poi erano state appunto confermate, le ipotesi di Pasteur e di Koch sull'origine microbica delle malattie, cioè sulla possibilità che agenti microbici facessero da veicolo alle malattie. Yersin a questo proposito aveva individuato nei topi i possibili vettori del bacillo, ma da questo punto di vista si sbagliava. La sua teoria un paio d'anni dopo venne confutata e corretta da Paul-Louis Simon, un altro medico francese che si era anche lui formato all'Istituto Pasteur, il quale riconobbe le pulci presenti nei topi come le reali portatrici del batterio.
Un bacillo che saltella, che si muove un po' curioso, un batterio negativo, un bacillo contagioso. Serpeggia nell'aria con un certo mistero. Le voci sono molte, non è proprio un segreto. La gente ne parla a bassa voce, la notizia si diffonde piano per tutta Milano. La gente ha paura, comincia a diffidare, si chiude nelle case. Uno scoppio di terrore, un urlo disumano, la peste a Milano. A Milano c'è gente che muore, la notizia fa un certo scalpore, anche in provincia si muore, la peste si diffonde adagio. Poi cresce e si parla di contagio. C'è il sospetto che sia un focolaio che parte dal centro e si muove a raggiera, dilaga dovunque la peste nera. È scoppiata un'epidemia di quelle più maligne, con bubboni che infestano uomini, donne, bambini. L'infezione trasmessa da topi usciti dalle fogne, ma hanno visto abilissime mani lanciarli dai bambini. Sono le solite mani nascoste potenti che lavorano solo.
Questi studi di Pasteur, diciamo, segnarono effettivamente uno spartiacque all'interno del modo di affrontare le malattie e delle concezioni della comunità medica e scientifica. Va ricordato a questo proposito che cosa era successo, un caso veramente clamoroso che era successo nel 1847, prima quindi di queste ricerche e scoperte di Pasteur. Si tratta delle ricerche di Semmelweis che avevano portato all'individuazione dell'agente patogeno e delle cause della morte per febbre da parto delle puerpere. Semmelweis lavorava all'ospedale di Vienna, dove si registravano non solo frequenti morti di pazienti, ma c'era una situazione anomala, in quanto c'erano due reparti di ostetricia e all'interno ginecologia. All'interno del primo si registrava una percentuale di morti nettamente superiori a quelle del secondo, nonostante che i metodi di cura, il personale, le modalità del trattamento fossero sostanzialmente identiche nei due reparti. A portare Semmelweis sulla strada giusta fu la morte di un suo collega che faceva anatomia patologica ed era professore di medicina legale all'interno dell'ospedale di Vienna, il quale faceva spesso con i suoi studenti esercitazioni di dissezione in relazione a questioni giuridiche. Durante una di queste dissezioni uno studente gli fece un taglietto con un bisturi che veniva usato per la dissezione e il professor Kolecka, questo è il suo nome, fu colpito dall'infangite, flebite alle estremità superiori e morì per sintomi che Semmelweis riconobbe come stranamente simili a quelli che presentavano appunto le pazienti colpite dalla febbre da parto. E cercando di individuare la causa di questa analogia, Semmelweis fece un'ipotesi audace, cioè l'ipotesi era quella che i professori di medicina e gli stessi studenti, dissezionando i cadaveri, in qualche modo lasciassero appiccicati nelle loro mani piccole particelle cadaveriche infettive che poi non se ne andavano lavandosi semplicemente le mani, come usavano fare i professori, o addirittura non lavandosele affatto, perché gli studenti, per vantarsi con i loro colleghi di aver praticato una dissezione anatomica, spesso per far sentire loro l'odore del cadavere che avevano trattato, appunto, rinunciavano anche alle più elementari norme igieniche. Semmelweis quindi formulò l'ipotesi che queste particelle cadaveriche infettassero gli organi genitali femminili che venivano visitati appunto dai docenti e dagli studenti, e che la causa della morte delle pazienti fosse dovuta a questo. E per questo ordinò alle autorità dell'ospedale di cambiare molto più spesso la biancheria delle pazienti e ai suoi colleghi, agli studenti, di lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calcio, ipoclorito di calcio.
Da questo momento voi studenti dovrete lavarvi bene le mani prima di visitare le pazienti. Non permetterò che un medico, un infermiere, uno studente passi dalla sala di anatomia al padiglione delle ricoverate senza essersi prima lavato bene le mani.
Ma ce le laviamo già le mani, sempre, con acqua e sapone.
No, no, il sapone non basta. Qui troverete della clorina liquida.
Dottor Semmelweis, se ne vada immediatamente. Se ne vada! Non sopporto queste pagliacciate! Questa è una clinica seria. Dopo queste macinelle, che cos'altro dovrò ancora vedere? Tutto ciò è semplicemente ridicolo. Ridicolo! Ridicolo!
Ecco, nonostante il fatto che queste misure avessero immediatamente determinato un crollo della percentuale delle morti, e i suoi colleghi medici accusarono Semmelweis di essere un untore, di accusare ingiustamente i suoi colleghi medici di essere diffusori e portatori della malattia, lo isolarono, cominciarono a screditarlo, al punto che il povero Semmelweis, che aveva dato un contributo così importante allo sviluppo della ricerca scientifica, in seguito a questa persecuzione fu colpito da una forma di pazzia, venne ricoverato in un manicomio dove morì.
Tutti i grandi medici dell'antichità e del passato a noi vicino sono stati sconfitti da questo problema. Teorie, teorie, ogni nuova teoria faceva morire la precedente, e intanto le donne e i bambini continuavano a morire. Bene, il lavoro di Semmelweis ha sconfitto e ucciso tutte queste teorie. Ma questo successo non è valso a nulla, perché in questa università si è voluto uccidere Semmelweis, ridando eco e rinforzo a leggende ignobili e scientificamente più che superate. Non dimentichiamo, colleghi, che l'ultimo atto di Semmelweis, prima di morire, fu una dura lettera pubblica indirizzata al professor Scansoni, il più eminente ginecologo della Germania, che lo avversò con astio, con calcolo crudele. E adesso vi leggerò la lettera che il nostro collega Semmelweis pochi giorni fa scriveva al professor Scansoni. La sua dottrina, professore, poggia sui cadaveri delle partorienti assassinate per ignoranza. Se lei ritiene errata la mia teoria, io la sfido a comunicarmene le ragioni. Ma se lei dovesse continuare, senza aver confutato le mie teorie, ad insegnare ai suoi allievi la teoria della febbre puerperale epidemica, davanti a Dio e davanti agli uomini, dichiarerò che lei è un assassino. Ignazio Filippo Semmelweis.
un'ipotesi, quella appunto della trasmissione batterica delle malattie, che nel 1847 in un ospedale non certo periferico come quello di Vienna era stata considerata inverosimile, divenne poi, come dimostra il caso di Yersin e della peste, una nozione scientifica di diffusione comune pienamente accettata proprio in seguito alle ricerche di Pasteur. Dunque, una volta avuto questo grande successo che lo consacrò a livello internazionale, Yersin decise di rimanere in Indocina, dove svolse attività di ricerca nei campi dell'agronomia, della chimica, della veterinaria, si dedicò alla coltivazione anche artificiale di nuove piante mediante serre e ottenne anche in questi casi successi eclatanti che ne fecero un personaggio mitico nell'Indocina, ancora oggi molto amato, rispettato. Ricordiamo che a lui è dedicato ad esempio l'ospedale di Saigon e che la sua tomba in Indocina è meta di pellegrinaggi continui di gente riconoscente, non soltanto per il contributo dato alla sconfitta della peste, ma anche per gli altri risultati ottenuti. Tra i più importanti ricordiamo la coltivazione della pianta del caucciù, che moltiplicò nelle sue proprietà con i soldi ricevuti in seguito alla morte della madre e dalla sorella Emilie in eredità. Yersin acquistò una vasta proprietà che si estese negli ultimi anni della sua vita fino a 20.000 ettari. Lì coltivò caucciù, diventandone uno dei massimi produttori e uno dei fornitori tutt'altro che insignificanti della Michelin. Un altro suo successo importante fu la riuscita dell'acclimatazione della pianta della cinchona, dalla quale estrasse il chinino. Ricordiamo che il chinino era stato già riconosciuto un rimedio efficace come antipiretico e come antimalarico, e quindi la sua produzione in loco in Indocina era particolarmente importante, e quindi da questo punto di vista il fatto di essere riusciti ad acclimatare questa pianta non fu semplicemente un successo agronomico, ma in qualche modo segnò un ulteriore contributo alla medicina, alla cura delle malattie da parte di Yersin. Nello stesso tempo continuò la sua attività di esploratore, continuò a visitare le terre dell'Indocina, a tracciare mappe, per cui a lui si devono anche scoperte di aspetti significativi del territorio di quella terra. Fu quindi uno scienziato a tutto tondo, impegnato in vastissime attività, e proprio per questo nel 1934 venne nominato membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Pasteur a Parigi, in cui aveva iniziato, come abbiamo ricordato, la sua attività di ricerca, e successivamente direttore onorario dello stesso istituto. Morì l'11 marzo del 1943 nella città che aveva contribuito a fondare e a far sviluppare, Nha Trang. La sua tomba in questa città riporta semplicemente nome, anno di nascita e anno di morte, ed è diventata, come ricordavo prima, uno dei principali siti di pellegrinaggio della popolazione vietnamita.
Il 20 giugno 1894 il medico svizzero Alexandre Yersin isolerà per primo il bacillo della peste. Silvano Tagliagambe l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.